Saluta Moreno Vergari, è stato di passaggio, ha cenato con noi. Maurizio l'ha portato in aeroporto ed è partito per l'Etiopia. Preghiamo per lui. Hanno completato il Nuovo Testamento e quindi adesso manderanno tutto in stampa. Bene, allora prenderò anche domenica, sicuramente un altro incontro. Il titolo che abbiamo dato è L'autocontrollo, nessuno è libero se non è padrone di se stesso. Vedremo domenica una grave malattia spirituale, difficile da controllare, ma questa sera voglio invitarvi ad aprire la parola di Dio in Ecclesiaste 10. Ecclesiaste 10, leggiamo i versetti 16 e 17. Ho voluto usare questo versetto che ci parla ancora una volta, anche questo, implicitamente dell'autocontrollo. Guai a te, o paese il cui re è un bambino e i cui principi mangiano fin dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile stirpe e i cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole per ristorare le forze e non ubriacarsi. Bellissimo questo passo. C'è un guaio e un beato che si contrappongono ed è guai è espresso in relazione alla dissolutezza e beato è felice appunto in relazione all'autocontrollo. E abbiamo dato una definizione che io la voglio ripetere, una nostra definizione. Abbiamo detto che l'autocontrollo è in pratica, in parole semplici, è un sistema di misurazione che ci consente di verificare, calcolare se ciò che noi facciamo in tutti i sensi rientra nei limiti suggeriti dall'equilibrio, se è eccessivo o addirittura fuori controllo, oppure inferiore alle aspettative di Dio, perché noi, no, noi pensiamo all'esagerazione quando parliamo dell'autocontrollo, ma è anche il difetto, ok? Cioè quando noi andiamo al di sotto di quello che Dio ci mette davanti, anche quello è mancanza di autocontrollo. Questo è spiegato bene, nella parola di Dio, perché la scrittura ci ricorda quello che noi non dobbiamo fare, è vero? Tutto quello che noi non dobbiamo fare, la scrittura ce lo ricorda, ci dice questo non va bene, però allo stesso tempo ci dice anche quello che noi dobbiamo fare. Non ci lascerà mai la parola di Dio nella terra di nessuno. Non è che denuncia il male e poi dice, beh, mo vedi tu come ti devi arrangiare. No, denuncia il male, ma ci dà la soluzione, come poter vivere e piacere al nostro Signore. Questo è spiegato in lungo e largo nella parola di Dio, ma io vi voglio far vedere proprio un passaggio veloce nell'Evangelo di Matteo, dove viene proprio evidenziato, io l'ho contato stamattina ben 12 volte, questo contrasto nel sermone sul monte. Se andiamo al capitolo 5 di Matteo, se vi va di sfogliare, capitolo 5 di Matteo, vediamo proprio questo netto contrasto, cioè la denuncia del male e poi la soluzione a ciò che noi dovremmo fare. Ad esempio, versetto 21 dice: voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, eccetera. Versetto 22 ci dà la soluzione. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto a tribunale. Quindi l'amplifica ancora, ok? Versetto 27, voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, ok? A versetto 31 fu detto, a versetto 32, ma io vi dico. Quindi denuncia ciò che non dobbiamo fare, ma ci dice anche cosa dobbiamo fare. E poi ad esempio in relazione alla preghiera, versetto 5 del capitolo 6, quando pregate, non siate, eccetera, eccetera. Versetto 6, ma tu quando preghi, entra nella cameretta, ci dice come dobbiamo fare, ci parla dell'intimità, per citarne qualche passaggio. Versetto 8, non fate dunque come loro. Versetto 9, voi dunque pregate così. C'è la denuncia, ma allo stesso tempo c'è la soluzione a quello che noi dobbiamo fare. Quindi l'autocontrollo è il potere di guidare bene la propria vita in tutti gli ambiti, ok? E quindi ci parla dei desideri, delle passioni, ci parla del nostro ambito spirituale, dove dobbiamo operare, della capacità, ok? Nel sapersi contenersi, nel sapersi frenare per tempo, moderarsi. Quindi tutto quello abbiamo detto che concerne anche i cinque sensi. Quindi quello che vediamo, quello che ascoltiamo, vedremo domenica, parleremo proprio di questo, della lingua, della mano, di quello che facciamo e non dobbiamo fare. Bisogna avere un certo autocontrollo. Perché, fratelli? Perché noi non dobbiamo dimenticarci che combattiamo contro delle potenze più grandi di noi, che la nostra vecchia natura è innamorata di quelle grandi potenze e vivrebbe per quelle grandi potenze, attaccata a quelle grandi potenze. Di cosa sto parlando? Andiamo in Galati, passo che conosciamo, Galati 5, vediamo tutte quelle potenze contrarie allo Spirito di Dio, alla parola, che ci combattono. E alla nostra vecchia natura piacciono queste cose, le vorrebbe. Quindi se noi non abbiamo questa forza interiore, non avendo costruito bene la nostra vita, noi saremo divorati da queste potenze, perché sono più grandi di noi. Versetto 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni, impurità, dissolutezze, idolatrie, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orgie e altre cose simili, circa le quali, come vi ho già detto e vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Sono delle potenze che ci combattono, fratelli, combattono anche i credenti. E se a questi elementi che sono desiderati dalla nostra vecchia natura aggiungiamo un altro ambito, quello invisibile, delle forze della malvagità, che ci vogliono sedurre, non ci possono possedere, ma ci possono sedurre, perché la nostra carne possa avere il sopravvento sulla nostra vita, è vero? Le passioni possono avere il sopravvento sulle cose legittime che il Signore ci dà. E la Scrittura ci ricorda che noi dobbiamo resistere. Prima Pietro 5, vi ricordate, 8 e 9, ci esorta a resistere al nemico, perché se noi resistiamo e abbiamo autocontrollo nei vari ambiti della nostra vita, lui fuggirà da noi. Qualche giorno fa mi ha chiamato una sorella di una chiesa e piangendo mi ha parlato del marito che è caduto nel vizio del gioco, ludopatia, e ha sperperato una marea di soldi. Sta sorella piangeva. Vedete, fratelli, e io conosco questo credente, il marito è credente, io lo conosco, è uno che se dice no, non ci credo, sì, è lui. Allora questo ci fa capire che non dobbiamo sentirci al sicuro, dobbiamo camminare con la faccia a terra. Non dobbiamo pensare che noi non cadremo mai in certe forme di peccato o non cadremo mai sotto la schiavitù di certe cose. No, non lo dobbiamo pensare. Allora io ho voluto raggruppare tre principali responsabilità che noi, nei quali noi dobbiamo esercitare l'autocontrollo. La prima ragione, fratelli, è la ragione etica. Che significa? Che cosa voglio dire con la ragione etica? Voglio dire che quando noi siamo di buon esempio o di cattivo esempio, in qualche modo noi diventiamo un cartello indicatore per gli altri. Quindi, se io sono dominato dalle passioni, e mio figlio mi vede che io sono dominato dalle passioni, ok, non mi so controllare, io sto producendo un cattivo esempio nella vita di mio figlio. Lo esporrò. Lui dovrà costruirsi la sua vita, sarà responsabile per la sua vita, ma io lo sto esponendo. Quindi, e questo è dimostrato, fratelli, scientificamente, che noi con il nostro esempio in qualche modo andiamo a intaccare la libertà di chi ci sta vicino. Pensiamo in modo particolare alla nostra famiglia. Poi c'è un secondo aspetto, una seconda ragione, ed è la ragione spirituale. Io voglio ricordarvi quello che c'è scritto in Prima Tessalonicesi 5:23. Vi ricordate? Ci viene ricordato che il nostro composto, l'intero essere nostro, è formato da che cosa? Corpo, anima e spirito. E queste tre parti sono interdipendenti. E queste tre parti, ok, possono esercitare una certa influenza sulle altre parti. Facciamo degli esempi. Se io non curo il mio rapporto col Signore, il mio rapporto spirituale verticale col Signore, e quindi io cado in certe situazioni che adesso non stiamo lì a dirle, io posso far ammalare il mio corpo, ok? E il mio corpo, una volta che si è ammalato, starà male la mia anima, perché io sarò triste, perché sarò appesantito da tante situazioni. Allora guardate la ragione spirituale come è importante. Quindi, ripeto, la ragione etica, io mi devo preoccupare di chi sta intorno a me, e per questo deve essere per me uno sprono ad autocontrollarmi, a impegnarmi in tutte le sfere della mia vita, a dare quello che devo dare e a non dare quello che non devo dare. E poi la ragione spirituale. La ragione spirituale, il rischio è che noi possiamo ammalarci, possiamo ammalare, far ammalare il nostro corpo, e quindi malattie proprio sintomatiche che si verificano, oppure malattie a livello dell'anima, pensiamo alle depressioni, a queste situazioni veramente complicate. Leggevo delle statistiche e ci sono, a motivo della mancanza di autocontrollo nelle varie sfere della nostra vita esistenziale, vedevo che ci sono collegate delle malattie particolari, ad esempio malattie cardiocircolatorie, malattie del diabete, malattie dei polmoni, a livello dei polmoni, e ogni anno muoiono tante persone proprio perché non hanno autocontrollo in quelle cose. Io ricordo un mio parente, lontano parente, che era un accanito fumatore, e lui fumava almeno 3 pacchetti di sigarette al giorno. Quando scoprì di avere un tumore ormai inguaribile, lui disse, raccolti i figli, la famiglia numerosa, e disse: guardatemi bene in faccia, ha detto, per favore mi dovete promettere che io sto per morire, quando io muoio nella cassa mi mettete una stecca di sigarette. Pensate, fratelli, come era così assorbito da questa cosa, era così schiavo. Fratelli, io ho fatto l'esempio delle sigarette, ma ci possono essere tante altre cose, può essere il cibo, possono essere la pornografia, possono essere tanti altri ambiti dove noi non riusciamo più a controllarci. E sapete come si inizia? Un po' per volta. Non è che ci svegliamo la mattina, oh, una dipendenza. No, la dipendenza diventa tale quando nel tempo noi trascuriamo e abusiamo di quelle fasi della nostra vita che stavo citando. Poi c'è la terza ragione. La ragione ecclesiale di Chiesa, che ha un indirizzo in modo particolare anche a carattere evangelistico. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi veniamo dominati da delle passioni e non abbiamo autocontrollo, noi buttiamo via anche la nostra vita spirituale e influenziamo e ritardiamo il cammino anche della nostra chiesa locale. Leggiamo un passo, mi ha colpito tantissimo questo passo, lo meditavo questa mattina presto, Prima Corinzi, capitolo 9, abbiamo già letto qualcosa, ma lo vorrei riprendere perché mi ha colpito un dettaglio. Prima Corinzi, capitolo 9, Mi piacerebbe, fratelli, che tutti quanti, io per prima, tutti quanti noi dicessimo così, come stiamo per vedere adesso. Capitolo 9, versetto 23. Paolo parla e dice: e faccio tutto per il Vangelo, alla fine, al fine di essere partecipe insieme agli altri. E poi spiega che lui esercita l'autocontrollo come un atleta, perché l'atleta ha una corona corruttibile, lui vuole raggiungere una corona incorruttibile. E dice: io tratto severamente il mio corpo, lo tratto in modo severo, sono severo con me stesso, perché dopo aver predicato agli altri non possa essere io ripreso. Però mi piace questo inciso che abbiamo visto nel versetto 23. Io non so se vi fa effetto, fratelli, a me sì. E questo è quell'elemento, secondo me, che manca ai credenti del terzo millennio, oppure, se vogliamo essere più specifici, manca ai credenti occidentali, o se vogliamo essere ancora un po' più precisi, manca a quei credenti che stanno troppo bene e hanno la pancia piena. Guardate che dice qua: e io faccio tutto per l'Evangelo. Cioè, Paolo sta dicendo che lui si svegliava al mattino, quando riusciva a dormire di notte, e pensava a come piacere al Signore, a come far progredire l'Evangelo. Lui pensava ai fratelli, alle anime che dovevano conoscere, che doveva incontrare, forse doveva pensarci bene come parlare a queste persone. Oppure era convinto di certe cose, ma le voleva come dire, approfondire per non essere di biasimo. Allora lui afferma e dice: io devo fare tutto per l'Evangelo. Venite in Atti 20, passo che conoscete. Apostolo Paolo saluta gli anziani di Efeso. Mi piace molto. Leggiamo da versetto 22. Atti 20, da versetto 22. Ed ecco che ora, legato dallo Spirito, vado a Gerusalemme, senza sapere le cose che mi accadranno. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e triboli. Mamma mia, fratelli, scusate, ma qua c'è da veramente impazzire per la bellezza di questo passo. Cioè, Paolo sa che ovunque andrà avrà dei problemi. E non sta dicendo: beh, forse è meglio che invece andare, che ne so, da Efeso, invece andare a Roma, o invece andare, che ne so, me ne vado un po' in villeggiatura, cambio strada. No, lui sa che sta per passare dei problemi, delle tribolazioni. Ma notate il versetto 24 che è complementare al versetto 23 del capitolo 9 di Prima Corinzia. Abbiamo letto: e faccio tutto per l'Evangelo. Guardate cosa dice qua: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatemi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Fratelli e sorelle, ma è favoloso. Io non so che effetto provoca questi passaggi nel vostro cuore, a me incoraggiano, a me mi spronano, mi incoraggiano, perché è possibile. Forse non saremo come l'Apostolo Paolo, ma è possibile. E quando più noi eserciteremo l'autocontrollo, eccetera, e saremo efficaci nell'opera del Signore, avremo anche in tale misura dei problemi. Paolo era sicuramente un esempio coerente. E lui è riuscito ad andare avanti così, fratelli, perché ha saputo tenere sotto autocontrollo tutta la sua vita, corpo, anima e spirito, sotto un santo timore. Mi viene in mente, sempre nell'aspetto, fratelli, ecclesiale, nella ragione ecclesiale, mi viene in mente quello che noi dovremmo poter raccontare con la nostra vita. Questo dovrebbe essere la normalità, cioè: io ero, ok? Cos'ero? Vivevo così, vivevo, guarda, Ma questo era il mio passato. Poi ho conosciuto il Signore e adesso vivo come? Vivo così. Non sono perfetto, ma vivo così. È cambiata la mia vita in questo modo. Affronto la mia quotidianità in questo modo. Una volta un credente, non credente, eravamo in due con un credente, mi ha chiesto, questo non credente, scusa, che lavoro fai? Guarda, per la verità ho detto, io faccio due lavori. E quello mi ha guardato così, il credente pure mi ha guardato così, mi ha detto, oh, i credenti che possono fare due lavori? Ho detto, quale vuoi sapere, il mio primo lavoro o il secondo lavoro? Ha detto, qual è il tuo primo lavoro? Con tutti i miei limiti, ho detto, io voglio servire il Signore. Poi vivo facendo il progettista. E il fratello si è tranquillizzato perché dice, come? Questo fa il doppio lavoro. Fratelli, dobbiamo poter raccontare qualcosa di differenza. Galati 5, torniamo in Galati 5. Finito, eh? Vi rubo pochi minuti ancora. Ok, guardate, versetto 1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Bello sto passo. State dunque saldi. E non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Implicitamente di cosa ci sta parlando, fratelli, qui l'Apostolo Paolo? Ci sta parlando dell'autocontrollo. Abbiate autocontrollo nella vostra vita, perché sennò potete tornare a diventare schiavi come eravate prima. Certo, non perdiamo la salvezza, ma noi diventiamo schiavi come prima. Questo credente è caduto nella ludopatia, ha sperperato decine, decine e decine di miliardi di euro. È un credente. Si può tornare a diventare schiavi e quindi noi dobbiamo veramente fare attenzione. Vi leggo l'ultimo passo e poi mi fermo. Seconda Corinzi, passo anche questo che esercita sulla mia vita un grande incoraggiamento, uno sprono con tutti i miei grandi infiniti limiti, ma mi incoraggia. È sempre l'Apostolo Paolo che parla. Capitolo 11, sapete contesto, viene contestato l'Apostolo Paolo, a un certo punto, fra virgolette, gli fanno perdere un po' la pazienza, no? E a un certo punto dice, dal versetto, leggiamo per brevità di tempo, dal versetto 21, lo dico a vostra vergogna, come se noi fossimo stati deboli, eppure qualunque cosa. Uno osi pretendere, parlo da pazzo, oso pretenderla anch'io. Sta difendendo il suo apostolato. Sono ebrei? Lo sono anch'io. Sono israeliti? Lo sono anch'io. Sono discendenza di Abramo? Lo sono anch'io. Sono servitori di Cristo? Io parlo come uno fuori di sé. Io sono più di loro. Guardate adesso l'elenco che fa. Più di loro per le fatiche. Più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nella città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, fratelli, guardate, ma che uomo era, nel freddo e nella nudità. E poi c'è questo inciso. Oltre a tutto il resto, sono assalito ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese, fratelli e sorelle. Un uomo che ha dato tutto all'opera dell'Evangelo, perché? Perché aveva perfettamente l'autocontrollo della sua vita. Un uomo che ha lasciato il timone della sua vita al controllo dello Spirito Santo. E se non c'è questo aspetto, fratelli, della nostra vita, noi possiamo cadere in qualsiasi trappola, in qualsiasi dipendenza che non onora il Signore, che compromette la sfera sociale, la sfera quindi etica, spirituale, ecclesiale, e noi diventiamo lo zimbello di tutti. Guardate quanto è importante l'autocontrollo, quanto è importante non cedere niente al nemico. A volte noi diciamo che c'è di male, è vero, in alcuni casi sì, non c'è niente di male, però, fratelli, attenzione a usare questo, vabbè, per una volta non c'è niente di male, perché potrebbe essere l'inizio di una trappola che il nemico ci mette davanti. Allora, che possiamo avere il senso delle cose di Dio, che possiamo capire bene le cose che Dio vuole o non vuole, come abbiamo detto all'inizio, nella nostra vita. Mi fermo qui. Domenica. Io voglio parlare dell'autocontrollo sulla lingua. Parleremo della lingua. L'autocontrollo sulla lingua, la più grave, più grande, grave, disastrosa malattia spirituale. E se non è in assoluto la più grave, è sicuramente fra i primi posti. Parleremo dell'autocontrollo sulla lingua. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen.